Buonasera a tutti, siamo qua riuniti, buonasera anche a tutti i consiglieri, siamo riuniti per fare il nostro consiglio comunale del 5 giugno 2025 e quindi direi di procedere all'appello da parte del segretario comunale. Prego.
Actis. Ambrogio Giulio. Ambrogio Clotilde, presente. Bertola, presente. Calcagno, presente. Gandolfo, Garaventa, assente giustificata. Giordana, presente. Giorgis, presente. Longo, presente. Occelli, presente. Pettavino, presente. Portera, presente. Rubiolo, presente. Seliac, presente. Tesio, presente. Zampedri, quorum strutturale costituito, grazie Presidente.
Bene, adesso invito tutti i consiglieri ad alzarsi in piedi per l'inno. Grazie, possiamo accomodarci. Intanto un saluto lo rivolgo anche a coloro che ci seguono via streaming e ringrazio anche gli operatori che oramai da qualche tempo ci consentono questa trasmissione, anche per coloro che non partecipano direttamente al Consiglio Comunale. E incominciamo come sempre con le comunicazioni e quindi cedo la parola al Sindaco Antonello Portera. Prego.
Buonasera a tutte e a tutti. In riferimento alle lettere e articoli recentemente pubblicati inerenti la variante urbanistica in corso presso questo comune, sono doverose da parte mia, nei confronti della città, alcune puntualizzazioni, soprattutto sul metodo più che nel merito, posto che il merito è, appunto, oggetto di un percorso burocratico ed è corretto trattarlo nelle opportune sedi. Innanzitutto specifico che è diritto e dovere dell'amministrazione comunale formulare un progetto di variante che è stato redatto a seguito di un lungo confronto tecnico e politico, specificatosi in 17 riunioni tecniche nei nostri uffici, a una decina di queste ho partecipato personalmente, una riunione in provincia alla quale hanno partecipato il sottoscritto, la redattrice del progetto di variante, il responsabile del procedimento e il dirigente di area e 6 riunioni politiche con amministratori e consiglieri. Oltretutto il lavoro separato che hanno svolto tecnici esterni e tecnici interni per elaborare, migliorare e integrare la proposta, anche sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla parte politica. In quella fase avrei considerato impropria e anche inopportuna la condivisione con altri soggetti esterni rispetto all'attività amministrativa. Peraltro sarebbe stato poco giustificabile condividere con alcuni soggetti piuttosto che con altri il progetto in elaborazione. Ciò anche perché è proprio la procedura amministrativa che prevede in una fase ben determinata una condivisione con i cittadini, con tutti i cittadini, e non solo con quelli che viene facile considerare addetti ai lavori. Questa condivisione pubblica si colloca dopo l'adozione della variante da parte del Consiglio Comunale e prima dell'approvazione definitiva, proprio nel momento della presentazione delle osservazioni che spettano di diritto a chiunque, professionisti, costruttori, enti istituzionali, ma anche con la stessa dignità a comuni cittadini che tengono a esprimere il proprio parere in riferimento allo sviluppo e alla salvaguardia della propria città e del proprio territorio. Sarà compito e cura dell'amministrazione controdedurre, valutando l'accoglibilità o meno delle osservazioni, col giusto rigore. E ciò responsabilmente deve prescindere dal peso mediatico che viene dato a talune di esse, avendo come riferimento unicamente il bene comune. Al riguardo, ho il dovere di difendere l'operato puntuale e puntiglioso dell'ingegner Ferrato, che in uno degli articoli comparsi è stata criticata con considerazioni a loro volta criticabili ed indicata per nome e cognome, senza che però fosse individuabile per nome e cognome l'autore della critica. Se nel progetto adottato si rivengono errori, incongruenze o incertezze, si interverrà correttamente sulla scorta delle osservazioni. È l'iter normale previsto dalla legge. Quello che posso assicurare è che tutte le osservazioni saranno esaminate e valutate col massimo scrupolo, a prescindere dal fatto che provengano da decine di soggetti o da singoli firmatari, da enti istituzionali o privati, a prescindere dal fatto che siano più o meno supportate dal punto di vista mediatico. E ciò avverrà considerando come bussola di riferimento irrinunciabile l'interesse pubblico, che nel caso di specie non è soltanto l'interesse della comunità cittadina attuale, ma l'interesse anche delle generazioni future, posto che le scelte urbanistiche sono per loro natura destinate a creare benefici o viceversa a recare danni permanenti per decenni, se non addirittura per secoli. Sono certo di poter assicurare, a proposito di questa variante, che non solo il sindaco e la giunta, ma l'intero consiglio comunale saprà garantire alla nostra città, in sede di approvazione definitiva, un risultato pienamente coerente con questi sacrosanti principi. Grazie.
Grazie sindaco. Adesso lasciamo la parola all'assessora Anna Giordano, che aveva una comunicazione anche lei da fare. Prego.
Grazie presidente. Allora, in realtà le comunicazioni sono due e la prima è di tipo ludico, perché volevo invitare la cittadinanza, in particolare gli over 65, al Silver Party che si terrà sotto l'ala polifunzionale sabato, e ci sarà comincerà alle 15:30, ci sarà l'intervento della dottoressa Vittoria Tibaldi, che ha già fatto un intervento nell'ambito dell'Uni3, è stata molto apprezzata, per cui l'abbiamo invitata per un ulteriore intervento. Lei è direttore della struttura complessa di geriatria dell'ASO Santa Croce Carle. e dopo il suo intervento si balla con l'animazione di TRS Radio e si mangia anche con il buffet organizzato dalla Proloco, per cui tutti gli over 65 sono invitati e i consiglieri under 65, se vogliono venire a fare un saluto sotto l'ala, ci trovano dalle 3:30 alle 6:30 sabato pomeriggio. E questa era la prima comunicazione a cui tengo particolarmente, perché la festa anziani dopo un periodo di interruzione va ripreso l'anno scorso un po' in sordina e quest'anno invece speriamo di fare il sold out, come si dice. Invece l'altra comunicazione è decisamente più seria. Come voi tutti sapete, perché voi stessi l'avete approvato, il coordinamento nazionale, il Comune di Savigliano appartiene al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e per i diritti umani. E quest'anno la città di Savigliano parteciperà alla marcia Perugia-Assisi, che si terrà il 28 ottobre 2025. Ci sono delle locandine anche che, grazie Alessandra, che vengono distribuite ai consiglieri con un QR code per c'è un programma di massima, sarà un viaggio, insomma, si parte la notte e si rientra la notte dopo, e lì ci sono alcune informazioni per prenotare. Invitiamo ovviamente a partecipare tutti i cittadini, in particolare i giovani. E a questo proposito la Consulta della Solidarietà questa mattina e domani mattina incontrerà le scuole superiori proprio per invitare in particolare i maggiorenni, ma anche i minorenni con le loro famiglie, ma diciamo i maggiorenni, a partecipare alla marcia. Sì, il 12 ottobre, esattamente. Quest'anno la marcia ha il titolo Imagine All the People, che è un titolo molto evocativo, che insomma sarebbe bello, no? Imagine All the People. Grazie.
Grazie assessora. La consigliera Longo, Tiziana, prego.
Buonasera, grazie Presidente. In merito alla comunicazione. Grazie. In merito appunto a quanto comunicato dall'assessore Giordano, vi informo che il Comune di Savigliano ha anche aderito, oltre alla Marcia della Pace, a partecipare alla quarta giornata nazionale della cura delle persone del pianeta, coinvolgendo le scuole locali del territorio. Si è assunta appunto l'impegno di promuovere nei cittadini una mentalità e una cultura del prendersi cura non solo gli uni degli altri ma anche dell'ambiente. La Rete Nazionale della Scuola di Pace ha fornito dei quaderni, degli esercizi che proprio per la cura, che verranno distribuite ai due istituti comprensivi di Savigliano, e si farà appunto un progetto che coinvolgerà tutti gli ordini di scuola, quindi dall'infanzia all'elementare alle medie, proprio per fare un progetto, abituare appunto i bambini a gestire anche i vari conflitti che ci sono quotidianamente. Ringrazio, quindi ritengo di ringraziare sia i dirigenti scolastici ma anche gli insegnanti che si sono resi disponibili ad accogliere questa richiesta. Grazie.
Grazie all'intervento del consigliere Longo. Adesso cambiamo genere e lasciamo la parola all'assessore Rocco Ferraro, che anche deve fare un paio di comunicazioni.
Grazie Presidente, come si dice. Allora, io faccio due comunicazioni che riguardano, uno la questione della videosorveglianza e l'altro la questione delle problematiche del nuovo ospedale. Con delibera di giunta numero 100 del 19 maggio scorso è stato approvato un progetto di fattibilità tecnico-economico di videosorveglianza della città di Savigliano. Questa delibera risponde agli impegni programmatici che questa amministrazione e alle esigenze di sicurezza espressa dalla cittadinanza. A questo progetto hanno collaborato in modo positivo il settore lavori pubblici, l'ufficio tecnico e la Polizia Municipale con i rispettivi assessorati. Trattasi di un primo step che riguarda il perimetro cittadino, ma è possibile uno sviluppo futuro anche nel centro urbano e nelle frazioni. L'intervento di parte capitale è di circa 210.000 euro, finanziati mediante applicazione dell'avanzo libero di amministrazione dell'ente. È possibile, e l'amministrazione proverà a chiederlo, che parte della spesa venga coperta da finanziamenti esterni, bando interministeriale tramite la prefettura e eventuali contributi bancari. Se ciò accadesse, verrebbe ripristinata una quota di avanzo applicata, variazione oggetto di discussione e di approvazione in questa seduta consiliare. A questo investimento iniziale va aggiunta una spesa annua di gestione, parte corrente, di circa 5.800 euro. Il progetto elaborato prevede 17 punti di controllo che si aggiungono alle 7 telecamere esistenti, 12 telecamere che cingeranno gli accessi a Savigliano, monitorando tutti i veicoli che entrano ed escono dal territorio. Sulla maggior parte di questi punti sarà allocata altresì una telecamera di contesto che riprenderà il passaggio del veicolo e l'ambiente circostante. Ulteriore 5 telecamere a 360 gradi in punti strategici, quale la rotonda dell'ospedale, quella di Piazza Cavour, quella di San Giovanni, di Piazza del Popolo e Piazza Santa Rosa, consentiranno il monitoraggio dei principali snodi interni. Il sistema sarà di tipo scalabile, quindi potranno essere aggiunte telecamere in altri punti in relazione alle esigenze, bilanciando sempre gli interessi perseguiti in relazione al diritto alla privacy dei cittadini. All'interno del comando di polizia locale verrà allestita la centrale di videosorveglianza a norma del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Si tratterà di un locale dedicato, climatizzato, protetto da antifurto, accessibile solo al responsabile esterno del trattamento che verrà individuato nel comandante della polizia locale dell'Unione Terre di Pianure e nei suoi ufficiali, che verranno incaricati al trattamento con un provvedimento espresso di nomina. Titolare del trattamento rimarrà il Comune di Savigliano, che per il tramite della prefettura proporrà un accordo di contitolarità con le forze di polizia dello Stato che vorranno aderire. Questo consentirà loro di accedere direttamente al sistema di videosorveglianza per rispondere più tempestivamente alle esigenze investigative. In assenza del patto di contitolarità, le immagini verranno gestite esclusivamente dalla polizia locale, alle quali le altre forze dell'ordine dovranno far richiesta scritta e motivata per acquisire i filmati in ossequio ai dettami del garante della privacy. La realizzazione di questo impianto porterà anche Savigliano, come gli altri comuni delle Sette Sorelle, un sistema di videosorveglianza che contribuirà a rendere più sicura la città. L'altra più breve riguarda la questione dell'ospedale. In riferimento alla realizzazione del nuovo ospedale del quadrante nord-ovest della provincia di Cuneo, è stata proposta per lunedì 9 giugno alle ore 18 presso la Crusanera una conferenza per fare il punto sullo stato dell'arte. Da parte nostra continua l'impegno come facilitatore, come avevamo definito la formula, e attualmente abbiamo terminato il compito di istruire con esito di esclusione la pratica di valutazione impatto ambientale riguardante il parcheggio che oltre 100 posti auto e la viabilità d'accesso, 1000 posti auto e la viabilità d'accesso al progettando nosocomio. Il nostro staff con il dirigente architetto Rabbia in primis è sempre in contatto con la regione, l'ASL Cuneo 1 ed il gruppo di professionisti incaricati della progettazione al fine di collaborare e aiutare a risolvere le criticità di un progetto di tale portata inevitabilmente riscontra. Si sta passando da un livello di progettazione all'altro, avvicinandosi sempre di più al progetto di fattibilità tecnico-economico, che sarà oggetto di approvazione di apposita conferenza dei servizi convocata dal provveditore alle opere pubbliche della Regione Piemonte nei prossimi mesi. Tale conferenza approverà il progetto e perfezionerà dal punto di vista urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera e della conformità dell'intervento, dalla risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. Vi comunico infine un'ottima notizia. Ieri, 4 giugno, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'Assessore Federico Riboldi, con il Direttore Generale dell'INAL, Marcello Fiore, hanno firmato a Roma un protocollo d'intesa per il valore di oltre 2 miliardi di euro che permetterà di far passare il piano dell'edilizia sanitaria ad una fase operativa per dotare la Regione Piemonte di ospedali più moderni ed efficaci. Quindi concludo invitandovi e invitando i cittadini all'incontro di lunedì prossimo, dove tutte queste notizie verranno illustrate nel dettaglio da parte del Presidente della Regione, dell'Assessorato e dal Direttore Generale dell'ASL Cuneo 1. Grazie.
Grazie Assessore Ferraro. Adesso lascio la parola all'Assessore Monassano, che aveva piacere di fare anche lui una comunicazione. Prego.
Sì, ci siamo. Grazie Presidente, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo anche da casa. Brevissima comunicazione, solo per annunciare che è finalmente arrivato il momento. Da stasera si parte con Atipico Festival, evento coorganizzato dal Comune di Savigliano con l'associazione FUCOS e ovviamente con la Consulta Giovani. Questa sera c'è la conferenza d'inizio con una grande ospite che è la Carlini. Nelle prossime due serate in area fieristica, venerdì e sabato, apertura dei cancelli dalle 18 con possibilità di cena, c'è l'area food and beverage e poi i concerti si protrarranno fino alla notte. Colgo l'occasione, appunto, in consiglio comunale ognuno di voi ha ricevuto un biglietto per il venerdì. Sul sabato si è scelto di tenere ancora la serata a ingresso gratuito con un enorme sforzo da parte di tutti i ragazzi, perché i costi per l'organizzazione di manifestazioni ed eventi in generale, ma soprattutto di eventi musicali di questo tipo, qualcuno qua in sala mi potrà dar ragione, aumentano esponenzialmente ogni anno e quindi diventa sempre più difficile fare degli eventi di quel genere a titolo gratuito. Detto questo, ci tengo ad invitare ovviamente tutti alla partecipazione. Abbiamo già venduto un buon numero di biglietti. Ci tengo a ringraziare ovviamente la Consulta Giovani e l'Associazione FUCOS per tutto l'impegno speso sia in questi giorni di cantiere sia nei mesi precedenti all'organizzazione, e a tutta la struttura comunale che ci ha supportato in questi giorni. Faccio una particolare menzione come sempre agli operai comunali che con il sole e con i tanti gradi di questi giorni si sono spesi assiduamente per garantire il fatto che si svolgesse tutto il festival in piena autonomia e in piena sicurezza. Grazie.
Grazie Assessore Monassano, e in ultimo lasciamo la parola anche all'Assessore Abrizio, che sveste per un attimo il ruolo di Assessore ai Lavori Pubblici, diventa delegata alle frazioni come la sua operatività. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Un po' di campanilismo me lo concederete? Trovate davanti a voi il nostro invito alla festa patronale dei Corpi Santi di Levaldigi e un omaggio dolce che sono i Plum di Levaldigi, orgogliosa di questa produzione, che è una delle nostre deco comunali e che ci impegniamo come amministrazione a promuovere nella nostra città e anche al di fuori. Mi allaccio a questo perché volevo anche portarvi, estendervi il saluto e l'abbraccio della città di Atene con il suo ambasciatore Cuculi. Nell'occasione della festa della Repubblica ho sostituito il sindaco a questa commemorazione che è stata fatta nella città di Atene per i 200 anni dalla morte del nostro concittadino Santore Santa Rosa, e anche ad Atene sono arrivati i nostri PNUM, quindi oltre i confini della città, e quindi l'invito è esteso a tutti e per i nostri festeggiamenti. Non che le altre frazioni siano meno importanti, però è la mia, quindi grazie.
Grazie assessore Abrizio. Dulcis in fundo, il presidente di solito non fa delle comunicazioni, ma in questo caso mi sembra doveroso ricordare a tutti, benché oramai sia notizia nota anche sui giornali online, da questo pomeriggio abbiamo il nuovo consiglio della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, e quindi è stato eletto il consiglio di amministrazione e il presidente in due votazioni separate. Sono entrati a far parte del consiglio di amministrazione della Fondazione il signor Allasia Pietro, la signora Barbero Anna, la signora Darò Silvia, il signor Fissore Alberto. Questi sono i quattro componenti del consiglio di amministrazione, a cui immagino di interpretare la disponibilità di tutti nell'augurare un buon lavoro in questo nuovo incarico. Mentre al vertice della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, dopo due mandati da parte dell'ex sindaco Sergio Soave, va a sedersi Villois Francesco, che ci ha accompagnato per un certo periodo all'interno di questo consiglio come consigliere comunale. Adesso è stato chiamato a dirigere la Fondazione della Cassa di Risparmio di Savigliano. Anche a lui ovviamente va il nostro augurio di un buon lavoro, di un buon e proficuo lavoro anche per l'amministrazione saviglianeese. Grazie. Quindi abbiamo concluso le comunicazioni e quindi possiamo passare al secondo capitolo di questo Consiglio Comunale, che sono le interrogazioni e le interpellanze. La prima interrogazione è stata presentata dal gruppo Spazio Savigliano. In questo caso l'interrogante sarà il consigliere, nonché capogruppo, Paolo Tesio, e l'interrogazione riguarda, l'argomento della possibile costruzione di una nuova struttura sportiva in Corso Isoardo. Prego, consigliere.
Grazie, presidente. Premesso che recentemente su alcune testate giornalistiche locali sono apparse notizie riguardanti la possibile realizzazione di una nuova struttura sportiva nell'area di Corso Isoardi, tali notizie fanno riferimento a un progetto che sarebbe in fase di valutazione o già in fase preliminare di sviluppo. Ad oggi non risulta essere stato presentato al Consiglio Comunale nelle sedi istituzionali preposte, commissioni o capigruppo, neppure la bozza di questo progetto. Considerato che la costruzione di un nuovo impianto sportivo rappresenta un intervento rilevante sotto il profilo urbanistico, finanziario e sociale, con impatti significativi sulla cittadinanza, che è dovere della Giunta e dell'amministrazione garantire trasparenza e condivisione nelle scelte strategiche, soprattutto in materia di opere pubbliche, che apprendere le notizie tramite i titoli giornali senza avere visione di un progetto non permette un confronto sano, neanche con la cittadinanza. Basti pensare alle varie lettere inviate ai giornali locali in cui si difendono le varie posizioni, ma senza poter sapere a tutti gli effetti di cosa si stia parlando. Appare quantomeno anomalo nei confronti del Consiglio Comunale che si venga a conoscenza di simili iniziative attraverso la stampa e non nelle sedi istituzionali. Qui devo mettere un piccolo asterisco, perché il sindaco mi aveva chiamato prima di una riunione per comunicarmi che avrebbe presentato questo progetto, ma non è una sede istituzionale, per forza di cose non poteva spiegarmi il progetto in 5 minuti. Si interroga la giunta comunale sui seguenti punti: se esiste un progetto ufficiale di questa nuova struttura sportiva, se e quando verrà presentato in commissione, se e quando si intende coinvolgere la cittadinanza, società sportive e residenti nel processo decisionale informativo, quale sia ad oggi lo stato dell'arte su questo progetto, stato della progettazione, incarichi progettuali, studi di fattibilità. Come si inserisce la progettazione di questa struttura all'interno della programmazione di edilizia sportiva della città, per la quale erano stati presentati due progetti di prefattibilità relativi a due nuovi palazzetti dello sport, uno nell'area di via Beccodagna e l'altro all'interno del nuovo polo scolastico di via degli Studi? Quale sia lo stato dell'arte riguardo alla progettazione del nuovo polo scolastico di via degli Studi e quando saremo in grado di partecipare a bandi per la realizzazione della stessa? Grazie.
Grazie consigliere Tesio, la risposta va al sindaco, prego.
Allora, faccio un po' di cronistoria di questo percorso e così indirettamente rispondo anche a certe domande e poi alla fine integrerò con le ulteriori risposte. Nel mese di dicembre scorso, come amministrazione, abbiamo cominciato a esplorare, anche a seguito di un nostro confronto interno, la possibilità di dotare la città di un nuovo di una nuova palestra, di una nuova struttura sportiva. Preciso subito che avvertiamo assolutamente come una grande priorità quella di dover offrire alle nostre società sportive un impianto in più, perché sono in grande sofferenza non solo le società sportive, anche proprio gli sportivi, le famiglie che sono costrette a portare fuori i loro figli. Quindi questa è una priorità su cui stiamo molto lavorando. Una delle ipotesi che abbiamo messo in campo per cercare di accelerare questo percorso è quella di valutare un qualcosa che sia un pochettino meglio del pallone Palai Power, diciamo così, no? Che ha alcune criticità, non ci sono gli spogliatoi e non è pienamente a norma per quanto riguarda alcuni sport. Quindi una struttura sportiva minore. La collocazione che abbiamo ipotizzato, anche perché si fatica veramente a trovare altri spazi, è quella che è stata indicata anche sui giornali intorno a Corso Isoardi. Combinazione, giusto 20 giorni dopo, un mese dopo, 20-25 giorni dopo, abbiamo ricevuto una lettera da parte delle società sportive, era un venerdì pomeriggio, poi la stessa lettera l'abbiamo ritrovata pubblicata sui giornali, con cui ci si chiedeva un incontro per valutare la realizzazione di una struttura sportiva, di un pallone, veniva chiamato più o meno così, in sei possibili luoghi. In realtà gli altri cinque non erano praticabili per ragioni varie, cioè era tecnicamente non possibile per stare nelle distanze, per realizzare qualche cosa che fosse a norma. Quindi l'unica soluzione in realtà è quella che avevamo già precedentemente individuato. In quell'occasione poi ovviamente ho ricevuto le società sportive. Non abbiamo indicato quale potesse essere il luogo, avevamo detto che stavamo già lavorando a questa ipotesi e il nostro mandato esplorativo che dobbiamo portare avanti e che non è ancora terminato, si proponeva di individuare tre aspetti. Innanzitutto che forma potesse avere e che collocazione, con tutti gli accessori per non fare una cosa che non sia adeguata alle esigenze. La seconda cosa, i costi. La terza cosa, i possibili finanziamenti. Abbiamo fatto un successivo incontro due mesi dopo, perché ci è stato chiesto da parte delle società sportive a che punto eravamo. Ho precisato nuovamente che stavamo lavorando a questa ipotesi, che il percorso non era finito, era in istruttoria. La cosa più significativa, posso dirlo tranquillamente, è che i costi comunque erano superiori rispetto a quelli che potevamo immaginare e che comunque resta la necessità di fare una cosa che comunque sia pienamente fruibile e che non abbia limitazioni di particolare peso. E la terza cosa è quello dei finanziamenti, perché non siamo orientati a fare una iniziativa di questo tipo con una somma esagerata da parte del comune, quindi vorremmo anche evitare di giocarci delle cartucce significative che ci possono essere utili per quella che è la vera priorità, che parte dal polo scolastico e poi eventualmente la piscina, e poi la piscina, sono in pratica le due priorità, e nello stesso tempo non volevamo neanche sottrarre sponsor alle società sportive, perché per portarli verso di noi magari correvamo anche un po' quel rischio. Quindi abbiamo fatto delle esplorazioni che sono ancora in corso, al di fuori, diciamo così, della portata delle società sportive. In questo contesto, questo percorso non è ancora finito. Quindi noi stiamo ancora elaborando delle soluzioni, le stiamo anche confrontando con altre soluzioni, che ovviamente riguardano la palestra, il palazzetto dell'acquedotto, del polo scolastico. Stiamo anche riflettendo sull'altro palazzetto, anche perché comunque posso dire che in questi ultimi due mesi c'è molto fermento rispetto a possibili proposte, elaborazioni riguardo proprio quei due poli, uno scolastico e uno sportivo, anche se siamo anche lì in una fase istruttoria rispetto alla quale abbiamo proposte alternative che non ci soddisfano ancora appieno, ma che lavorate potrebbero portarci a dei buoni risultati, speriamo. Quindi ad oggi non l'abbiamo neanche portata nelle commissioni, non abbiamo ancora la proposta da poter portare con ipotesi abbiamo un disegno chiaramente che è stato fatto internamente, un calcolo di quelli che sono i costi, e abbiamo stiamo lavorando sulla ricerca di fondi per rendere, appetibile, la realizzazione con una quantità di soldi di un certo peso che non siano nostri, se possibile. Quindi non siamo ancora arrivati a quel percorso lì. Quando e se avremo questa situazione, una situazione che ci soddisfa, la porteremo in valutazione e sarà elaborata. Sulle altre due cose, il polo scolastico, abbiamo avuto anche qui delle interlocuzioni, dobbiamo ragionare su quello che ci hanno proposto. Abbiamo avuto anche dei confronti con Municipia, che ci sta cercando di offrire delle opportunità. Abbiamo anche più opportunità che ci vengono proposte, o comunque sono in elaborazione, anche per quel che riguarda il polo sportivo. Posso dire che, appunto, come ho detto prima, vanno lavorate per vedere se le criticità che ognuno presenta possono essere superate, eliminate. Quindi non voglio fare l'errore di mettere sul tavolo delle proposte, promesse che poi magari non possiamo portare avanti o portiamo avanti in maniera diversa. Complessivamente, ricapitolando, per quel che riguarda la priorità, appunto, è la scuola, quindi il palazzetto della scuola. Questo però non è integrativo dell'offerta di impianti, quindi anche a portarla avanti non ci consente di dare l'impianto in più. Se si va avanti col palazzetto, ed è un'ipotesi su cui stiamo comunque lavorando, sulla palestra di Corso Isoardi, diventa, diciamo così, non più pressante muoversi sul versante invece di Becco d'Ania. Se viceversa dovessimo avere riuscire a concretizzare delle proposte interessanti su Becco d'Ania, per quel che riguarda il mini palazzetto si può ancora fare un ragionamento. Abbiamo dei confronti anche abbastanza frenetici in questo periodo. L'esigenza di sostituire le due palestre della Schiaparelli con la nuova palestra è presente, ma esiste ancora di più quella ulteriore esigenza di offrire un impianto in più. Non abbiamo dato noi ai giornali le notizie, ma è normale che nel momento in cui ci vengono richiesti degli incontri e diamo quelle informazioni necessarie, che erano proprio queste le informazioni. Noi ci stiamo lavorando, nulla è deciso, nulla è ancora completo per la decisione. Nel momento in cui abbiamo gli elementi per valutare, sottoporre alla valutazione dei consiglieri, degli amministratori in genere, questo progetto, allora lo porteremo avanti. Non posso escluderlo, anzi, ci stiamo lavorando, non posso al momento confermarlo.
Sì, sì, con l'intervento c'è stato.
Essendo stati dei colloqui, non dico informali, perché comunque c'è stato chiesto l'incontro, proprio in via informale mi sono permesso di dire a qualcuno dei consiglieri, anche di minoranza, che c'era sul tavolo questa discussione.
Grazie Sindaco, lasciamo la parola al consigliere Paolo Tesio, se si ritiene soddisfatto della risposta, prego.
Allora, mi ritengo soddisfatto, cioè, dalla risposta, nel senso che abbiamo dato una risposta a quello che chiedeva l'interrogazione. Cioè, da quanto mi sembra di capire, pubblicamente nella cittadinanza si è creata un'aspettativa, cioè si è molto al di là di quello che è la realtà. Cioè, al momento non c'è un progetto, si è parlato, in questo caso non posso neanche criticare i giornali che fanno il loro mestiere, cioè non credo lo possiate fare neanche voi, perché comunque qualcuno parla ai giornali. Giustamente, io mi ricordo anche dei titoli abbastanza assertivi, cioè dove sorgerà la palestra. Questo era un po' la critica che muovo, è proprio questo. Secondo me si è fatto un errore di comunicazione da parte dell'amministrazione, non dei giornali, nel trasmettere una situazione che non è quella reale, cioè si è andati talmente avanti che addirittura dei cittadini hanno fatto una raccolta firme per scongiurare la possibile creazione. Questo non fa bene al confronto, anche perché oggettivamente non si sa fino adesso dove sorgerà, con quali distanze, se si prende, parlo di Corso Isardi, una parte del giardino, o almeno qualcuno lo sa, qualcuno no. Secondo me questo non va bene. Ma non va bene anche perché è vero, i giornali potranno scrivere, però anche voi potete dire attenzione, non creiamo allarmismi o quant'altro, siamo in un'altra fase, ve l'abbiamo chiesto, avete risposto, però chiaramente io non so anche le società sportive se si aspettassero questo o magari speravano di essere molto più avanti, perché se ho ben capito, ricapitolando, il progetto per questa palestra che ha tutti i crismi, si vuole fare con tutti i crismi di omologazione e quant'altro, e risponde a una soluzione che può essere definita un po' più di tampone, non c'è il progetto. Sull'area di via Becco d'Ania c'è lo studio, è di prefattibilità e non sia. E volevo capire, l'unica cosa, non mi sembra, se ho capito bene, che anche sul polo scolastico ci sia un progetto definito pronto per essere presentato. Cioè, questa era la domanda, se è finito il progetto, questo è la... No, nel senso, se ci sono tutti gli elaborati, uscisse domani un bando, si può partecipare, sì, no, questo era, non ho capito dalla risposta. Okay. Detto questo, secondo me si è detto, c'è un progetto, si sta facendo questo, siamo molto più avanti. Io non so come questa notizia verrà presa dalla cittadinanza. Secondo me si è parlato anche in determinati termini per mesi di un qualcosa che alla fine non c'è.
Sì, uno spazio brevissimo solo per l'ultima richiesta da parte del consigliere Tesio in riferimento al polo scolastico.
Allora, sul polo scolastico, come sto dicendo, stavo accennando, in realtà abbiamo anche delle elaborazioni di proposte che ci arrivano sulla scorta di quelle che sono, quello che è stato il progetto di 77, dello studio 77. Dello studio 77, che possono essere proposte parziali perché, come sappiamo, si tratta di un progetto che va a step e stiamo ragionando su quella cosa lì. Anche questo può presentare delle criticità che possiamo decidere di accettare oppure no, ma per ragioni amministrative. Sull'altro discorso, io comunque, nei confronti delle società sportive, nell'ultimo confronto che abbiamo avuto, ho detto non è una cosa decisa, è una cosa in elaborazione. Quindi si è poi creato, e noi lo sappiamo bene, una specie di tira e molla tra chi invece anche mediaticamente vorrebbe spingere perché si faccia e qualcuno che invece vorrebbe spingere perché non si faccia. Sappiamo poi che le società sportive gradiscono di più questa soluzione della mini palestra che accelerare per il palazzetto di Beccodania che è troppo lontano. Ecco. Quindi sì, si stanno creando anche delle legittime dinamiche. Sì, posso dire, magari ci poteva essere da parte nostra una maggior puntualizzazione, accetto anche la critica, ma questo non vuol dire, cioè non è un progetto abbandonato, se riusciamo ad arrivare, cioè non passi questo messaggio, ad oggi non è un progetto abbandonato, dobbiamo arrivare a una certa cifra di soldi esterni, dopodiché lo valutiamo istituzionalmente.
Grazie, io direi che conclusa la prima interrogazione. Volevo solo ricordare, a beneficio di tutti i presenti, che per quel che riguarda le interrogazioni, 5 minuti sarebbero concessi all'interrogante, 5 minuti sarebbero concessi a colui che risponde, nell'ambito della giunta o al sindaco stesso, e 5 minuti sono concessi per la replica nel caso del consigliere. Questa è una puntualizzazione doverosa anche perché ogni tanto vi tocca anche ricordare cosa esprime il nostro regolamento del Consiglio Comunale. Passiamo alla seconda interrogazione, anche perché l'orario legato all'interrogazione e interpellanza è a un certo tempo e in quel tempo lì, se non vengono assolte tutte, dopo bisogna rimandarle ai consigli successivi. La seconda interrogazione invece è formulata dal consigliere Occelli e riguarda l'incrocio di Viale della Consolata. Prego, consigliere.
Grazie, presidente. Viale della Consolata è un breve tratto di strada che interseca la strada provinciale 662. Viale della Consolata è un breve tratto di strada che interseca la strada provinciale 662 all'altezza di Via della Morina. Tale tratto è molto stretto e costituisce un problema quando più veicoli provenienti da direzioni opposte occupano l'incrocio. Dato che sul lato nord non ci sono costruzioni né altri ostacoli, sarebbe opportuno allargare la strada almeno negli ultimi metri in prossimità di tale incrocio.
Grazie consigliere Occelli. La risposta in questo caso è l'assessora Federica Brizio, prego.
Grazie Presidente. Questo tratto di strada che cita nell'interrogazione è una strada privata che è gravata da una servitù di passaggio ad uso pubblico. Capisco la difficoltà perché è relativamente stretta, quindi dopo si faccia alle volte diventa difficile. Non è facoltà dell'amministrazione poter allargare la carreggiata perché non essendo di proprietà neanche il terreno adiacente non possiamo decidere di intervenire a casa di un'altra persona, ecco. Però diciamo che si può tentare la strada di provare a vedere se si può intervenire in un qualche modo con il privato. È una trafila difficoltosa e burocraticamente per il comune è una cosa molto difficile. Si potrebbe anche valutare al limite di intervenire con un senso unico o in ingresso o in uscita, però credo che questa soluzione potrebbe non essere gradita, diciamo, dal borgo, ecco. E quindi vedremo se si può intraprendere una strada in tal senso, ma ripeto, essendo proprietà privata sia la strada sia il terreno, per noi è proprio una impossibilità in questo momento.
Grazie, assessore Brizio. Consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma in parte, nel senso che secondo me il senso unico non avrebbe tanto senso, scusate il gioco di parole, però provate veramente magari a contattare il proprietario, vedere se si può, sarebbe una cosa davvero utile e comoda per tutti.
Bene, proseguiamo quindi con l'interrogazione numero 3. In questo caso l'interrogazione riguarda un piano della sicurezza, il piano di Savix. L'interrogante è nuovamente il consigliere Occelli, a cui cedo la parola per illustrare l'interrogazione. Prego.
Grazie. Savix è diventata in poco tempo una delle manifestazioni più importanti del nostro territorio ed attira ogni anno migliaia di persone. Questo successo di pubblico comporta però grandi responsabilità per quanto riguarda la sicurezza. Ci giunge notizia che ad accollarsi questa responsabilità sia stato l'assessore Mulassano, contrariamente a quanto accade di solito in comuni dotati di area dirigenziale. Domandiamo quindi i motivi di tale scelta.
Grazie consigliere Occelli, la risposta aspetta in questo caso al sindaco, prego.
Vediamo se riesco a recuperare qualche minuto. Il profilo della sicurezza di una manifestazione pubblica o di un pubblico spettacolo è preso in considerazione dal Regio Decreto 773 del 31, approvazione del testo unico legge di pubblica sicurezza. L'articolo Regio 1931. Sì. L'articolo 18 stabilisce i promotori di una riunione in luogo pubblico, aperto al pubblico, devono darne avviso almeno 3 giorni prima al questore. È considerata pubblica anche una riunione che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. Chi intende quindi organizzare una manifestazione soggetta ad autorizzazioni, segnalazioni certificate o comunicazioni allo sportello unico per le attività produttive previste per intrattenimenti, lotterie, spettacoli, eccetera, deve adempiere a questo obbligo. La comunicazione deve contenere non solo tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali, giorno, ora, luogo, percorso, oggetto dell'evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti. Una pubblica manifestazione, un pubblico spettacolo, è caratterizzato da 3 fasi. Fase dell'ideazione, fase dell'organizzazione, fase di gestione e attuazione dell'organizzazione. L'organizzazione di una manifestazione è frutto di una concertazione, poiché trattasi di un evento caratterizzato dalla cooperazione multidisciplinare che coinvolge una pluralità di autorità, ciascuna competente nel proprio ambito di attività, safety, security, sanità, eccetera. L'organizzatore è quindi il soggetto privato o pubblico che crea la cornice nell'ambito della quale l'evento viene realizzato e che dà impulso alle scelte finalizzate, allo svolgimento di tutte le attività necessarie per il conseguimento dello scopo comune e unico rappresentato dalla realizzazione dell'evento. Sotto il profilo della sicurezza della manifestazione, organizzatore è il soggetto che appunto promuovendo ed organizzando l'evento e quindi anche adottando scelte politiche di come farlo, si assume ex lege la diretta responsabilità di adottare tutte le precauzioni imposte dalla regola tecnica, ovvero determinate dalle circostanze di tempo e di luogo e dalle buone prassi che riducano entro limiti di ammissibilità e tolleranza i rischi per l'incolumità delle persone partecipanti. nell'ipotesi in cui l'organizzatore della manifestazione sia direttamente un comune, l'adozione del piano di sicurezza della manifestazione e quindi la sottoscrizione di tale piano compete, oltre che naturalmente a colui che concretamente ha provveduto alla redazione del piano, cioè il tecnico, dotato della necessaria abilitazione professionale, al rappresentante legale del comune, vale a dire il sindaco. La suddetta rappresentanza legale, limitatamente alla figura di organizzatore delle manifestazioni ed eventi direttamente organizzati dal comune, può essere, come regola generale relativa alle funzioni e attribuzioni proprie del soggetto titolare delle stesse, delegata a un altro soggetto. Quest'ultimo può a sua volta essere un assessore, oppure, ma non tutti lo ritengono possibile, un dirigente del comune. Nel caso del comune di Savigliano, il sindaco ha delegato la competenza sugli eventi e manifestazioni a uno degli assessori, il quale assume perciò la figura di organizzatore ai sensi e per gli effetti di tutte le normative in materia di manifestazioni, eventi e spettacoli pubblici, in primis il Regio Decreto numero 773. In questo quadro il ruolo dei dirigenti del comune di Savigliano si specifica di Savigliano, in quanto in altri comuni è possibile sia stata fatta a monte una diversa scelta in materia di organizzazione della manifestazione o del pubblico spettacolo. È quello previsto dall'articolo 107-109 del decreto legislativo 267 del 2000, testo unico enti locali, ossia quello di essere responsabili della fase di gestione e attuazione dell'organizzazione della manifestazione e quindi di assumere tutti gli atti e provvedimenti di carattere gestionale, quindi non scelte politiche, richiesti per la realizzazione della manifestazione, in specie non solo gli atti di impegno, di spesa, per acquisire i servizi e i beni necessari per la manifestazione, ma anche quello di provvedere al rilascio delle necessarie autorizzazioni e permessi, ad esempio per l'occupazione del suolo pubblico, di provvedere alla gestione della viabilità in occasione dell'evento, di curare il posizionamento dei cartelli, di segnaletica dei percorsi, provvedere a un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione. In conclusione, la situazione di Savigliano è quella espressa. Forse si poteva fare una scelta a monte diversa. Per come la vedo io personalmente, ritengo che questa sia una scelta corretta e, ove si ritenesse ammissibile la possibilità di delegare anche un dirigente, comunque la parte politica organizzativa dovrebbe comunque prendere atto che sarebbe un po' limitato nelle sue scelte politiche. Forse la possibilità della delega a un dirigente è più facile laddove ci siano delle organizzazioni consolidate che non variano, che ne vengono fatte sempre in un certo modo, senza chiedere o proporre delle innovazioni, ma questa è una valutazione. Ripeto, sono aperte anche altre possibilità.
Consigliere Occelli, si richiede soddisfatto della risposta?
Ma più o meno, nel senso che comunque sì, mi avete confermato che è una scelta. Io forse avrei fatto una scelta diversa, per adesso mi limito a prenderne atto. Volevo solo far notare un'altra cosa a proposito, credo che c'entri col piano di sicurezza. Nei giorni precedenti alla manifestazione sono già stati montati i tabelloni elettorali per il referendum sul molo, che poi sono stati tolti, credo, per consentire la commissione sulla sicurezza di dare il permesso di svolgere la manifestazione, poi sono stati rimessi a fine manifestazione. Secondo me si poteva proprio evitare, perché è stato un errore abbastanza grossolano, piazzarli, lasciarli un giorno, toglierli e rimetterli. Anche perché, se ho visto bene, in altre zone di Savigliano questo non è successo. Sono stati messi proprio solo quelli che non c'entravano niente. Quindi dispiace un po'.
Grazie consigliere Ocelli, penso che questo non sia attinente all'interrogazione. Ma normalmente non funziona così, le interrogazioni sono interrogazioni, le integrazioni vengono date in seconda battuta a consiglio terminato. L'interrogazione compete una risposta relativa all'interrogazione. Correttamente il consigliere Ocelli ha commentato nella sua replica un'integrazione al quale sicuramente il sindaco piuttosto che l'assessore competente potranno poi rispondere in seconda battuta. Quindi passiamo alla quarta interrogazione, che è espressa dal gruppo Spazio Savigliano. Anche in questo caso l'interrogante è il consigliere Paolo Tesio e riguarda l'adeguamento della nostra stazione ferroviaria. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che in data 18-11-2022 l'amministrazione, nella sua integrità, avanzava a RFI una richiesta di interventi di adeguamento della stazione ferroviaria di Savigliano al fine di garantirne la piena accessibilità, in data 14 aprile 2023 veniva riferito di un incontro a distanza tra il sindaco di Savigliano con parte della giunta e i responsabili territoriali di Rete Ferroviaria Italiana, gruppo FS, per dare seguito a tale richiesta, al termine del quale si era arrivati alla definizione di un cronoprogramma che prevedeva l'inizio dei lavori entro il 2025. Si richiede a che punto sia la progettazione e se le tempistiche prospettate verranno rispettate.
Grazie consigliere Tesio, la risposta anche in questo caso spetta al sindaco, prego.
Dunque, a seguito della vostra segnalazione, della vostra interrogazione, ho richiesto un adeguamento, un aggiornamento formale a Rete Ferroviaria Italiana con cui ci sono state continue interlocuzioni e con cui c'è già stata una progettazione di prefattibilità per quel che riguarda fabbricato e piazzale. Mi hanno risposto in data odierna e hanno detto quello che comunque avrei detto anche se non mi fosse arrivata questa lettera. La leggo. In riferimento alla vostra nota del 4 giugno si comunica che la stazione di Savigliano rientra nel piano integrato stazioni redatto da Rete Ferroviaria Italiana. Pertanto sono in fase di progettazione interventi di riqualificazione del fabbricato viaggiatori e delle aree esterne, ivi compresi percorsi ciclopedonali. Nel dettaglio si precisa che l'iter approvativo dell'ammodernamento del fabbricato è in fase conclusiva. Terminata tale procedura, RFI bandirà una gara ad evidenza pubblica per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, previo ottenimento dei finanziamenti. Secondo il cronoprogramma, l'avvio dei cantieri è previsto nel secondo semestre del prossimo anno. Una seconda fase di attività riguarderà successivamente l'accessibilità ferroviaria, che comprende interventi più complessi e per i quali è in corso la progettazione definitiva, quello che prevede probabilmente lo spostamento del terzo binario o l'annullamento, la soppressione del terzo binario. Dalle varie interlocuzioni intrattenute finora con l'amministrazione comunale è stato dettagliato il piano di interventi, non ultimo l'incontro del 26 marzo scorso in merito alle aree esterne della stazione di cui la medesima amministrazione è in parte proprietaria. La sopracitata riunione è stata occasione per delineare un protocollo d'intesa per la gestione delle suddette aree. RFI confida nel prosieguo della collaborazione e si rende disponibile a ogni ulteriore chiarimento. Quindi ci aspettiamo la prima pietra, in realtà è una riqualificazione, non è una demolizione e costruzione, ma è una totale riqualificazione del piazzale ed è una risistemazione complessiva dell'edificio, mentre l'altra parte è a ruota, in questo momento è in fase di progettazione, e ci toccherà, come avevo accennato nel precedente Consiglio Comunale, ci toccherà contribuire per una parte, se vogliamo adeguare la nostra parte al progetto complessivo dell'intero piazzale, perché la nostra parte lato Torino abbiamo una parte che è nostra, mentre tutta la parte con il monumento degli Alpini eccetera è tutto di Rete Ferroviaria Italiana. Quindi il protocollo d'intesa a cui si fa riferimento è quanto contribuiamo noi e come contribuiremo alla gestione e manutenzione del piazzale nel tempo. Posso aggiungere che non saranno previsti passaggi di veicoli diversi dai cicli, dalle biciclette, proprio nella parte interna del piazzale. Ci sarà la sosta degli autobus e niente, quindi la prima parte sarà quella del piazzale fabbricato. Nel frattempo andrà avanti, finirà speriamo la progettazione del discorso dell'accessibilità. Sì, ci sono intersecazioni tra più uffici e quindi è molto complessa la cosa, e poi c'è anche da raccordarsi con l'Alstom, che ha la disponibilità degli altri binari. Dico ancora tre cose. Dunque, me l'ho messo qua. Vabbè, sì, RFI è questa. Dico ancora tre cose. Una, ho detto, visto che comunque l'accessibilità è ancora ritardata nel tempo, ho chiesto di poter istituire la sala blu. Non l'ho chiesto ad altri uffici, non a questi che realizzano questo. Cioè, la sala blu è quell'assistenza che viene data in alcuni comuni per previo preavviso per consentire l'attraversamento. E le ultime notizie me la danno Savigliano come attenzionata per questo obiettivo. Faremo anche degli altri interventi affinché ci sia, al momento decisivo ci sia questa giusta sensibilità. Comunque Savigliano mi ha detto, per questo discorso Savigliano, per il nodo che rappresenta, per la popolazione che rappresenta, per la presenza di scuole, università eccetera, è attenzionata proprio per questo motivo. Non posso promettere cose di terzi, ma ho fiducia che a breve si possa avere almeno questo servizio. Avevo richiesto a suo tempo anche l'adeguamento e la risistemazione dei servizi igienici. In un primo momento mi avevano detto no, basta, perché sono continuamente vandalizzati ed è difficilissimo trovare i pezzi di ricambio servizi igienici di questo tipo. E invece poi ho sollecitato nuovamente, grazie a una call che aveva organizzato la regione con tutti i sindaci della linea, e qualcosa si è mosso. Adesso sono stati ripristinati i servizi igienici. Per esserne sicuro, ho fatto un giretto oggi pomeriggio, ho trovato chiuso perché l'orario di apertura è dalle 7 alle 16 e io ero arrivato un pochino dopo. E le notizie assunte in loco mi segnalano che l'utenza è molto soddisfatta perché sono curati e puliti, ma si lamentano un po' della chiusura troppo presto. A mio avviso hanno ragione. Vediamo di chiedere per quale motivo. Ultima cosa, il gruppo Spazio Savigliano aveva proposto diverso tempo fa un ordine del giorno per il ripristino, o forse mozione, forse ordine del giorno, per il ripristino dei tre, dell'ultimo treno e del primissimo treno. Il Consiglio Comunale convintamente all'unanimità ha approvato quell'ordine del giorno, mi ha dato mandato di fare la mia parte, io ho fatto la mia parte e poi devo dire anche altri soggetti, anzi ringrazierei sia la consigliera regionale Giulia Marro sia l'assessore Gabusi, perché effettivamente nelle interlocuzioni che ho avuto in diverse occasioni mi hanno lasciato intendere che comunque, anche se era un costo, doveva essere valutato, eccetera, era una cosa attenzionata, e in un'ultima recentissima dichiarazione è stato detto che una priorità, mi risulta, che sarà ripristinato prima in via sperimentale e poi, speriamo, in via definitiva.
Grazie Sindaco. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
La risposta è stata esaustiva, chiaramente, su vari punti. Mi ha confermato quello che avevo capito, che si dà la priorità quindi al rifacimento, alla ristrutturazione della struttura e del piazzale. Sinceramente credo che la volontà, penso comune, fosse quella di avere prima una stazione accessibile e secondariamente bella, per semplificare. E quindi la mia richiesta sarebbe stata quella di farsi promotore da parte del sindaco di una soluzione alternativa. Bene se può essere una soluzione anche qua tampone quella della sala blu, a meno che RFI sia disponibile a cambiare l'ordine delle priorità e quindi garantire l'accessibilità. Capisco che è legato anche a determinati interventi sulla linea ferroviaria che hanno diverse tempistiche, e stiamoci dietro. Lo so che lo stiamo facendo, anche questa interrogazione serve anche per questo, perché dal 2025 si è già andati avanti di un anno. Abbiamo purtroppo saputo che l'accessibilità sarà ritardata, e quindi, come questo tema è patrimonio comune, mi spiace, però prendiamo atto di queste notizie. Un ultimo appunto sulla riapertura della linea. Bene, saremo nella riapertura della linea tardo serale, prima del mattino, saremo contenti quando la rivedremo. Una piccola stoccata è che non si faccia passare questa riapertura come una vittoria dopo che la stessa giunta che la ripristina è quella che l'ha tolta. Tutto lì, la linea è stata da loro tolta, adesso la rimettono, punto.
Bene, proseguiamo con un'ulteriore interrogazione, sempre proposta dal gruppo Spazio Savigliano. In questo caso riguarda la partecipazione a un bando, il bando STARS della Fondazione CRC. Prego, consigliere Tesio.
Grazie Presidente. Premesso che all'interno del piano pluriennale della Fondazione CRC è stato emesso il bando STARS, che intende promuovere la realizzazione di 10 progetti strategici significativi nel territorio della provincia di Cuneo, che valorizzino gli ambiti del piano pluriennale 2025-2028, bellezza, creatività, cura, futuro e partecipazione. In data 24 marzo la Giunta Comunale ha approvato la delibera atto di indirizzo approvazione della presentazione dell'idea progettuale per la partecipazione al bando STARS della Fondazione CRC, con cui finanziare i lavori di ristrutturazione cui verranno interessati nei prossimi anni gli storici locali dell'edificio appartenente al complesso della seicentesca Crusaneira, ex convento di San Domenico, che ospita i locali Agen Forcemi dal 2003. In data 26 maggio si è riunito il CDA della Fondazione CRC ed è stato pubblicato l'esito della fase 1, ossia la selezione delle 20 idee progettuali preliminari. Il progetto del Comune di Savigliano non è presente tra quelli idonei, mentre sono stati ammessi in questa fase progetti del Comune di Saluzzo, Mondovì, Alba, Bra e di associazioni del Comune di Cuneo. Si richiede quindi se l'amministrazione ha conoscenza delle motivazioni che hanno portato all'esclusione del progetto già dalla fase preliminare, se l'amministrazione ha valutato adeguatamente la compatibilità di tale progetto con quanto richiesto dal bando, se è intenzione dell'amministrazione portare comunque avanti il progetto di ristrutturazione dei locali per riportare il CEMI nella collocazione originaria. Grazie.
Grazie consigliere, la risposta in questo caso spetta al sindaco, prego.
Faccio solo una premessa. Noi per realizzare il completamento del San Domenico, che San Domenico che sarà ristrutturato sulla base di una convenzione a cura dell'università, lasciando da parte soltanto alcune porzioni che avremmo dovuto, per diciamo completezza, realizzare noi. Avevamo stanziato 600.000 euro e quindi abbiamo questi soldi già destinati per quell'obiettivo. Fatta questa premessa, all'avvicinarsi del bando Star posso dire che avevamo tre ipotetici progetti da poter presentare. Ogni assessore ha ritenuto di puntare su uno di quelli, e quindi c'erano queste tre possibili proposte. E io ho suggerito, gli assessori hanno accolto il suggerimento, di partecipare a questo bando con la proposta che ci era stata fatta qualche settimana prima da Genform, che avrebbe previsto l'utilizzo di quella porzione da parte di Genform, che è un consorzio di cui noi siamo soci, siamo, oserei dire, anche orgogliosamente soci, perché è una delle strutture più formative, più prestigiose della provincia, ha la sua sede, la sede operativa a Savigliano per il design, poi anche a Moretta e anche a Cuneo, ed è nota anche per le proprie capacità progettuali. L'adesione a questo bando avrebbe consentito, nel caso fosse andato positivamente, fosse stato accolto, avrebbe consentito di recuperare quelle altre somme che invece avremmo dovuto mettere noi sul tavolo, quindi somme che avremmo potuto recuperare e utilizzare per altro. Mi assumo la piena responsabilità di questa scelta, che poi è stata comunque condivisa dagli assessori. Non abbiamo contezza del motivo per cui il bando sia passato oppure no. È chiaro che nel momento in cui vediamo che non ha superato questa selezione, ma era già previsto prima, qualunque avessimo scelto, avessi suggerito e avessimo scelto, correvamo quel rischio di dire: se però questo non dovesse passare, ci resterebbe il rammarico, perché non, magari l'altro poteva passare. Quindi non abbiamo contezza. Ritengo che col senno di poi si può dire che riteniamo che avesse tutte le caratteristiche, tra l'altro condivise sia dai progettisti di Agenform sia dai nostri uffici, avesse tutti i presupposti per poter essere validamente considerato, e così non è stato. Speriamo comunque di poterlo riutilizzare in qualche altra sede e che ci venga considerato in maniera positiva. Speriamo di poterlo riutilizzare. Dopodiché si partecipa ai bandi nella speranza di vincere, ma senza averne la certezza.
Grazie Sindaco. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
No, nel senso che ci sono alcuni punti su cui vorrei discutere, nel senso che questo bando funzionava, che questa fase 1 di maggio, quindi adesso, dopo, accedevano 20 idee, e se non sbaglio poi c'era una decina almeno, che sarebbero poi state finanziate. Il motivo della mia interrogazione è vedere che, a differenza di altri comuni della nostra grandezza, poi ce ne sono anche più piccoli, ma che magari hanno progetti molto importanti, penso ad esempio all'invaso di Sacra degli Ulivi presentato alla Pianfei, comunque che è un progetto strategico. Comuni Saluzzo, Mondovì, Alba, Bra, quindi delle nostre dimensioni, della nostra capacità progettuale, sono stati ammessi. Mi viene da pensare che appunto si sia, cioè, non voglio dire sottovalutato, perché non sarebbe magari una mancanza di rispetto nei confronti di chi l'ha sviluppato. Sto dicendo a livello amministrativo, politico, se si sia valutato bene che cosa presentare. Questo perché? Perché il CEMI è sicuramente una priorità da valorizzare a livello cittadino. L'abbiamo detto ed è per questo che abbiamo chiesto se ha intenzione di finanziarlo comunque, e spero sia comunque finanziato questa tipologia di intervento, come ha detto. Detto questo, credo che la partecipazione a bandi e quant'altro, soprattutto bandi così importanti, perché comunque c'erano in ballo circa 500.000 euro, perché 5 milioni per 10 progetti, vadano un attimino costruiti. Costruiti vuol dire un minimo di interlocuzione anche con l'ente, e vedere appunto che comuni della stessa grandezza sono riusciti ad accedere a questa fase mi lascia quantomeno perplesso. Sarebbe stato completamente diverso se fossimo stati ammessi e poi non finanziati magari in una seconda fase, come già anche successo. Mi spiace, perché secondo me è un'occasione persa. Visto che mi dice lei, ecco, che c'erano anche altri progetti, motivo per cui mi dico, secondo me doveva fare un altro tipo di interlocuzione evidentemente con la Fondazione, anche perché la Fondazione CRC solitamente va a finanziare progetti sui territori di propria competenza. Questo, quindi il Savigliano non c'era, questo era esteso tutta la provincia, quindi era fatto proprio per promuovere degli accordi di tipo territoriali. Non ci siamo riusciti. Visto che lei mi dice che ci sono altri progetti, a questo punto le chiedo, se si può, quali erano questi progetti.
Direi che per la Presidenza l'interrogazione sarebbe conclusa. Posso concedere 30 secondi per, cioè, se il Sindaco ha intenzione di citare nella sua risposta integrativa quali erano i progetti, come chiesto dal consigliere, se no io passerei oltre.
Uno, posso dirlo, riguardava il mulino, e l'altro invece riguardava il progetto giovani nella zona di San Pietro, nell'area di San Pietro.
Perfetto, passerei quindi alla prossima interrogazione, che riguarda la partecipazione anche in questo caso a un bando. In questo caso si parla del bando Bici in Comune, l'interrogazione presentata dal gruppo Spazio Savigliano. L'interrogante anche in questo caso è il consigliere Tesio, prego.
Grazie Presidente. Nel 2024 il Dipartimento Sport, per il tramite di Sport e Salute dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha promosso l'iniziativa Bici in Comune. In data 16 dicembre 2024 la Giunta Comunale ha approvato la delibera atto di indirizzo per l'approvazione della relazione generale per la candidatura al bando Bici in Città per l'assegnazione dei contributi. Dalla consultazione delle graduatorie pubbliche è emerso che il comune di Savigliano, nel cluster 2, fascia 5.000-50.000 abitanti, non è stato finanziato perché non ammissibile mancato raggiungimento soglia punteggio. Il progetto del comune non è stato ammesso, mentre sono risultati idonei, anche se non finanziati per mancanza di risorse, i progetti di Saluzzo, Mondovì, Alba, Bra, ed è stato finanziato il progetto di Racconigi. Si richiede se l'amministrazione ha conoscenza delle motivazioni che hanno portato alla non ammissione del progetto, se è intenzione dell'amministrazione portare comunque avanti con risorse proprie i progetti inseriti nel bando, posto che alcune delle proposte che erano state presentate sono meritorie.
Bene, grazie consigliere Tesio. La risposta all'assessora Federica Brizio, prego.
Grazie Presidente. Purtroppo le motivazioni per cui non abbiamo raggiunto la soglia del punteggio non ci sono state date, non c'è stata data nessuna comunicazione in merito a questo. Comunque uno spiffero ci ha detto che è di prossima uscita un bando regionale di ambiti urbani, quindi in queste settimane affideremo la redazione del PFTE di un progetto più ampio che comprende anche questo progetto che abbiamo presentato per questo bando, e quindi ci ritentiamo e vedremo come rilanciare questa cosa.
Il consigliere Tesio si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, nel senso che prendo atto di questo. La cifra in questo caso rispetto all'interrogazione precedente era anche di un'altra entità e il bando era molto più ampio, quindi diciamo che questa è un'occasione mancata un po' più piccola rispetto alla precedenza, quindi speriamo di poter usufruire dei contributi nella prossima sessione erogativa.
Grazie, passiamo alla prossima interrogazione che riguarda il merito della riforma Schillaci e il futuro dell'organizzazione della medicina di base, richiesta di iniziative informative rivolte alla cittadinanza. L'interrogazione è proposta dal gruppo Spazio Savigliano e in questo caso l'interrogante è la consigliera Giorgia Segliac. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che a livello nazionale è in discussione la cosiddetta riforma Schillaci, che potrebbe modificare in maniera significativa l'organizzazione della medicina territoriale, con particolare riferimento al ruolo e al funzionamento della medicina di base. Si tratta di un tema che incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini, in particolare in merito alle modalità di accesso alle cure primarie e di base. E considerato che in questi ultimi tempi diversi cittadini si sono rivolti al nostro gruppo chiedendo informazioni sulla riforma e su come essa potrebbe incidere anche a livello locale, le domande ricevute dimostrano un interesse diffuso e un bisogno concreto di chiarezza e orientamento di fronte a un tema spesso trattato in modo parziale o tecnico dai media. Pur non avendo competenza diretta in materia sanitaria, riteniamo che il Comune possa e debba svolgere un ruolo attivo di informazione e facilitazione del dialogo tra cittadini, istituzioni sanitarie e operatori del settore. Si interroga la Giunta Comunale dunque per sapere se l'amministrazione comunale sta seguendo l'evoluzione della riforma Schillaci e ha raccolto elementi utili a comprenderne gli impatti sul territorio, se si intende promuovere nelle prossime settimane iniziative pubbliche come incontri, serate informative, comunicazioni istituzionali rivolte alla cittadinanza per fornire un'informazione chiara, accessibile e imparziale sul tema, in che modo il Comune intenda farsi parte attiva per accompagnare la cittadinanza in questo cambiamento, anche solo sul piano della comunicazione e dell'orientamento ai servizi.
Grazie consigliera, la risposta in questo caso è di competenza dell'assessore Rocco Ferraro, prego.
L'ho scritta in modo che non vado fuori tema e che preciso alle risposte. Allora, questa interrogazione è molto importante e va accolta in modo positivo perché permette a tutti noi, maggioranza e minoranza, di dare un contributo importante alla discussione sui temi della salute nella nostra città. Entro il mese di giugno 2026 va riorganizzata la medicina di base. Per quanto riguarda la nostra realtà, entro questa data dovrà diventare operativa la casa di comunità. Questa nuova organizzazione della medicina di base deve costruire un sistema di assistenza efficiente pensato per alleggerire la medicina d'urgenza, ridurre le liste d'attesa e portare le cure nelle abitazioni dei pazienti non autosufficienti. Visto che la struttura muraria sarà disponibile, il compito di noi amministratori, parlo di Savigliano, sia di maggioranza che di minoranza, è fare quanto chiesto nella interrogazione. Aprire un confronto con l'ASL e Regione, se è necessario, ad arrivare a predisporre un piano di assunzione perché la struttura possa funzionare. Quali e quanti medici, infermieri, operatori sociosanitari serviranno per la specialistica ambulatoriale, per la salute mentale, per le dipendenze, per i consultori? Dove si dovranno recuperare le risorse necessarie affinché questa nuova struttura organizzativa territoriale diventi il presidio sociosanitario fondamentale nella nostra città? Ultima questione, riguardo al ruolo dei medici, visto che c'è stato un grande dibattito in questi mesi, dico questo, che i medici di famiglia dovranno avere in questa organizzazione, credo che dipenderà dall'autonomia scelta. Saranno loro a scegliere se continuare ad avere liberi professionisti o dipendenti del servizio sanitario. Potrebbe essere cruciale e che i medici di medicina generale passino una parte del loro lavoro all'interno delle strutture della medicina del territorio. Questo è quello che ci tocca affrontare nei prossimi mesi. Quindi benvengono tutte le disponibilità e le volontà all'interno del gruppo, dei vari gruppi del Consiglio Comunale, perché metteremo in piedi una serie di iniziative nei prossimi mesi che vadano proprio nella direzione della interrogazione.
Bene, consigliera Seliak, si ritiene soddisfatta della risposta?
Allora, non ne sono sicura, nel senso che cioè, da un lato rispetto al tema della casa di comunità, che non era oggetto del specifico dell'interrogazione, sì, avevamo già fatto un'interrogazione, eravamo già tornati sul tema quando parlavamo dell'ospedale, quindi va bene, cioè, nel senso, su questo non posso dire che non sono soddisfatta del fatto che si porti avanti questo tema, si tenga alta l'attenzione e insomma si tenga aperto il dialogo con l'ASL per l'organizzazione e l'attivazione e l'operatività della casa di comunità. Però diciamo che l'oggetto era molto più specifico rispetto al ruolo dei medici di base, che chiaramente non implica, ma insomma l'avevamo già specificato nell'interrogazione, un intervento, come dire, fattivo del comune, ma è un tema su cui appunto si è scatenato veramente molto dibattito e molta preoccupazione, anche perché si è accavallato effettivamente a quello della casa della comunità, l'ospedale della comunità, si è creata una confusione tale per cui sembra che l'apertura e l'entrata in operatività della casa di comunità sia in qualche modo la concausa di questa modifica. Non è così, o possa essere, come dire, in contraddizione. Il punto è che c'è molta confusione sul tema e su quello che sarà il ruolo dei medici di base, come opereranno diciamo come saranno operativi sul territorio. E quindi la richiesta era, siccome su questo tema appunto sono arrivate informazioni contrastanti e di parte, e magari poteva essere utile, visto che è ovviamente un tema molto molto sentito dai cittadini, se insomma organizzare degli incontri, delle serate nelle quali affrontare eventualmente entrambi i temi, ma cercando di spiegare bene quale sarà il ruolo della casa di comunità eventualmente e anche quale però sarà o quali potrebbero essere le modifiche nel ruolo e nel rapporto col medico di base, se ci saranno, in che termini, ecco. Quindi in realtà l'oggetto era proprio più su questo aspetto, ecco. Quindi invito, diciamo, ribadisco un po' l'invito che c'era nell'interrogazione, ecco, di valutare iniziative proprio in questo senso, ecco, proprio relative, diciamo, un po' quelle che potrebbero essere le modifiche nel ruolo del medico di base.
Grazie consigliere, in realtà non sarebbe consentito se non per un intervento telegrafico, come sono stati in questo caso i precedenti, ma telegrafico vuol dire veramente telegrafico, non so che tipo di precisazione intenda fare l'assessore.
No, siccome giustamente dice c'è disinformazione, c'è confusione, ma è sempre una questione che si alimenta, perché il problema è i medici di base hanno una propria autonomia e una propria gestione col Ministero della Sanità. L'ASL risponde al nuovo progetto del Ministero della Salute e della Regione, che vuol dire medicina di base si basa proprio su quelle strutture come la casa di comunità, con una comunità di Savia, dove abbiamo 17 medici di base e dovremo costruire questo, che sarà nei cronici del vecchio ospedale quando sarà finita a giugno, dove deve essere riempita di tutte queste robe qui. Dopodiché io dico, lo dice la legge, che i medici di base, per l'esperienza che hanno, il rapporto con le persone, che hanno, è un discorso individuale, potrebbero liberamente, perché qui non è confusione, e la legge è chiara, loro possono rimanere come sono. Noi abbiamo i medici a Savigliano, parliamo di noi, E quindi non vedo la questione della contraddizione. Si chiede, nel momento in cui c'è questo confronto con la Regione, l'organizzazione di questa la casa di comunità per i sanvidanesi, in primis perché è da noi, in cui i medici possono dire: noi stiamo come siamo, rispondiamo alla logica della convenzione, poi se faranno la convenzione nuova e va bene, oppure potranno dire qualcuno o non qualcuno, quindi è libera scelta, non ci sono condizionamenti, dove l'ASL, il direttore generale, dirà: io ho bisogno di coprire 12 ore per tutta la settimana, ho bisogno di avere degli orari, e un medico può dire: io faccio la convenzione con l'ASL, io posso avere 10 ore, per esempio, che do e mi pago in più rispetto alla convenzione, e do la mia presenza nella sala di base per fare attività e per dare, che non vanno tutto a pronto soccorso, quelle cose lì. Però diciamo adesso non è il caso, ma io, se siete d'accordo, facciamo poi una riunione operativa di confronto per vedere come impostare la cosa. Quindi non ci sono pregiudizi. Sto dicendo che giustamente c'è un po' di... la materia è molto, come si dice, diagnostica, quindi per carità. Però facciamo, io come amministrazione, ma credo che voi che avete fatto, mettiamoci tutti insieme per vedere se riusciamo a programmare un iter che vada in quella direzione che dicevi tu. Tutto lì.
Grazie per la sottolineatura, Assessore. Proseguiamo con un'interrogazione sul completamento dei lavori presso i locali del Centro Famiglie, meglio conosciuto come Ludoteca. Anche in questo caso l'interrogazione proviene dal gruppo Spazio Savigliano e l'interrogante in questo caso è il consigliere Calcagno. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che i locali del Centro Famiglie e Ludoteca sono stati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, tinteggiatura e straordinaria, sostituzione degli infissi e degli avvolgibili, al momento, causa mancato collegamento all'impianto elettrico, è impossibile oscurare i locali per attività didattiche di proiezione o semplicemente per proteggersi dal calore dei raggi del sole. Si richiede: a quanto ammonta la spesa per il collegamento elettrico degli avvolgibili? Se l'importo è stato previsto nel capitolo di spesa 215.1 manutenzione ordinaria e riparazioni, oggetto di un aumento di 50.000 euro nella variazione di bilancio, e in caso negativo quando sarà possibile lo stanziamento dell'importo, soprattutto con quale tempistica sarà portato a termine il lavoro. Grazie.
Grazie consigliere, in questo caso risponde l'assessore Federica Brizio.
Grazie Presidente. Consigliere Calcagno, io non vorrei risponderle con una domanda, perché non ho capito l'interrogazione, se il fine di questa interrogazione è che non ha capito le risposte che le hanno già dato gli uffici e almeno altre tre persone, oppure se vuole arroccarsi un diritto di dire lo fanno perché gliel'ho detto io. Comunque, io le ripeto quello che le hanno già detto anche all'ufficio. I lavori per la manutenzione alla Ludoteca sono stati ultimati il 14 di aprile. Già a ottobre avevamo richiesto dei preventivi per poter elettrificare le avvolgibili, le persiane. Naturalmente questo lavoro deve essere eseguito alla fine di tutti gli altri. Quindi quando sono terminati tutti gli altri lavori, avevamo uno stanziamento importante, anche perché la Ludoteca ha cambiato faccia, ha subito un restyling di quelli mica male, cioè 130.000 euro di efficientamento energetico con gli ex fondi PNRR e 76 col bando CRC Spazio Giovani. Sull'importo dei lavori non avevamo più sufficientemente economia per poter fare anche il collegamento dell'impianto. Ora, il capitolo che lei cita, il 215.1, che tra l'altro stasera è anche oggetto di variazione bilancio, non aveva capienza per coprirci questi circa 8.000 euro che necessitiamo per finire questo lavoro. Quindi abbiamo dovuto aspettare e prenderemo questi fondi o dal capitolo 2041 o 2051, che non sono spese correnti, quindi non andiamo a intaccare il 2015.1, che sono spese correnti e che ci servono per le manutenzioni ordinarie, tipo le riparazioni delle scuole, le centraline antincendio, tutte le riparazioni ordinarie che dobbiamo fare ai nostri beni comunali. Quindi in questo momento abbiamo già i due preventivi, la terza persona che abbiamo sentito per avere tre preventivi, perché lei, come sa, dobbiamo anche fare questi passaggi che sono un pochino più lunghi rispetto a un privato, e credo che nei prossimi giorni sceglieremo la ditta che ha fatto l'offerta migliore, affideremo i lavori e verranno realizzati. Quindi verrà fatto il lavoro.
Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta? Grazie assessore, ovviamente.
Intanto voglio assicurare l'assessore che non c'era nessun intento di prendersi né merito né niente, ma semplicemente perché in prima commissione, quando abbiamo parlato della variazione di bilancio, ad una mia precisa richiesta dice: no, questi soldi non ci sono. Allora a questo punto faccio un'interrogazione di modo che si sappia, perché è stato effettivamente un ottimo lavoro, cioè una ristrutturazione decisamente bella di questi locali. Peccato che poi manca la ciliegina, cioè nel senso che io ho partecipato a alcune riunioni, a parte il caldo, perché purtroppo batte il sole, batte da quella parte nel pomeriggio ed effettivamente è molto difficile riuscire a resistere, eccetera. Quindi mancando un collegamento elettrico dici: ma facciamolo sto collegamento elettrico. D'altra parte, se a ottobre c'è non già i preventivi, quindi si poteva già anche poi, chiaramente avendo la disponibilità di bilancio, però il discorso, quando sono andato sugli uffici, cosa mi hanno detto? Mi hanno detto che non si sapeva ancora se prenderli dal conto capitale oppure prenderli dalla parte corrente. E quindi infatti i due capitoli che sono citati, il 204.1 sarebbe in conto capitale, il 205 invece è parte corrente. A me ho detto: ma per me prendeteli dove devono essere presi, l'importante è che ci siano e che i lavori vengano conclusi, semplicemente con quell'intento lì. Cerchiamo di chiudere, perché effettivamente spiace che non si possono utilizzare gli avvolgibili, tutto semplicemente per quello. Poi ottimo lavoro e grazie a chi si è impegnato per far arrivare questi fondi.
Bene, grazie consigliere Calcagno. Passiamo quindi all'ultima interrogazione, che riguarda invece la viabilità in Viale Piave. Il proponente è sempre il gruppo Spazio Savigliano e in questo caso l'interrogazione viene proposta dalla consigliera Giorgia Seliak. Prego.
Grazie. Già nel febbraio 2024 e poi ancora nel settembre 2024 il nostro gruppo consigliare aveva richiamato l'attenzione sulla viabilità e sugli attraversamenti di Viale Piave, raccogliendo le istanze degli abitanti della zona che ne lamentavano la pericolosità. A parte un breve periodo di intensificazione dei controlli di velocità, che si sa funzionano, ma come deterrente solamente finché effettivi, null'altro risulta essere stato fatto. Apprendiamo oltretutto dai giornali che un comitato spontaneo di quartiere ha depositato 2 mesi fa una petizione sul tema, alla quale non è stato dato neanche un cenno di riscontro. E questo nonostante venissero individuate e suggerite nel documento anche possibili soluzioni di limitazioni della velocità compatibili con il collegamento con l'ospedale. Per tali motivi si chiede nuovamente alla Giunta se ha preso in carico la questione e sta valutando le soluzioni proposte dai cittadini o altre alternative.
Bene, grazie consigliera. In questo caso risponde nuovamente l'assessora Federica Brizio, prego.
Grazie Presidente. Consigliera, mi prende in fallo, sì, non ho risposto ancora a questo comitato spontaneo. Il problema di Viale Piave, l'abbiamo già detto tante volte, è che questo tratto di viabilità effettivamente non si può gli interventi, e anche quelli proposti risultano addirittura anche da un parere che ho chiesto al comando di polizia urbana, che rendono difficoltoso appunto il mantenimento di quella che è la vocazione di quella strada. Inoltre abbiamo questa, chiamiamola problematica o soluzione alternativa di viabilità, che dobbiamo concedere all'Alstom nei mesi estivi, in quanto dovranno far transitare carichi eccezionali attraverso questo tratto di Viale Piave, perché il ponte quello della ferrovia che è interessato dai lavori di arginatura del fiume, verrà demolito e ricostruito, e quindi i carichi eccezionali che vanno all'Alstom non potranno passare per un certo periodo, passano di notte, quindi non ci sarà questo tremendo disagio, però la viabilità alternativa che abbiamo studiato con l'Alstom è quella di farli passare nel viale. Sicuramente incontreremo il comitato per vedere, appunto, anche di chiarire con loro quali sono stati i pieghi della polizia municipale, di spiegare questa cosa che fino almeno a settembre avremo bisogno che viale Piave sia libero e che non ci siano dossi oppure altre restrizioni della carreggiata. Inoltre all'inizio del viale c'è un cantiere abbastanza importante, e quindi abbiamo anche dovuto incontrarci con loro per capire quali potrebbero essere le eventuali soluzioni, perché questo cantiere comunque, se andrà avanti o insomma causerà anche così difficoltà nella circolazione, e dopo bisognerà che ripristinino la viabilità, quindi bisogna fare tutto un po' un concerto, però cercheremo di incontrarli e di vedere quali soluzioni, ma sicuramente da settembre in poi, perché prima non possiamo proprio operare con la restrizione della carreggiata e limitatori di velocità.
Grazie assessora. Consigliera Celia, prego, si ritiene soddisfatta della risposta?
Ma allora sì, diciamo che tendenzialmente sì, effettivamente ecco, è importante probabilmente mantenere la comunicazione, perché sicuramente insomma, rendere partecipi i cittadini è fondamentale, anche perché forse in vista di questo, diciamo, di questo transito, insomma, che al momento aggrava ancora la loro posizione, ecco, probabilmente preannunciarla e contestualizzarla aiuta, perché insomma, oggi magari si aspettavano qualche risposta positiva, invece gli diciamo che ci sarà anche il passaggio dei tir, quindi ecco, magari dosiamo le pillole, e quindi no, adesso a parte tutto, quindi la comunicazione secondo me è importante, perché evidentemente quella è una zona critica. Il fatto stesso che nel momento in cui si chiude la viabilità, diciamo dall'Alstom, dal ponte, si debba incidere su quel viale, vuol dire che evidentemente è un passaggio comunque centrale, e lo sarà anche probabilmente in vista dell'ospedale, cioè è un passaggio che va tenuto in considerazione. Allora vanno sicuramente valutate delle soluzioni anche, ecco, a lungo termine, ecco, che contemperino le varie esigenze e riconoscano il fatto che è una, diciamo, è uno snodo centrale, però è anche diciamo una zona residenziale e di passaggio, ecco, quindi bisogna fare attenzione.
Grazie consigliera Seglia, direi che in questo caso abbiamo terminato il percorso delle interrogazioni. Sono le 9, possiamo